Il filo rosso con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
e da Paolo Bolpagni. Benvenuti a questa terza puntata e oggi abbiamo un tema che è affascinante, speriamo, il labirinto.
Ma guarda, per il labirinto, pensando alla letteratura, io voglio citare un libro che, oltre a essere un capolavoro assoluto, rivoluzionario, detiene anche un piccolo record. È tra i romanzi più spesso abbandonati a metà. Sto parlando dell'Ulisse di James Joyce, 1920, uno dei labirinti più celebri della letteratura. E lo ammetto subito, io stessa non l'ho mai finito.
Nemmeno io.
Ecco, bene. Il libro racconta una sola giornata, il 16 giugno 1904, nella città di Dublino, e noi seguiamo il protagonista Leopold Bloom mentre cammina per le strade, entra nei pub, incontra persone, insomma, osserva la città. Ovviamente la complessità non sta nella trama, ma nella scrittura. Joyce costruisce il romanzo come un labirinto di pensieri, di ricordi, di parole. È un flusso di coscienza pieno di deviazioni, di associazioni impreviste, di immagini che appaiono e scompaiono, di una punteggiatura che è un flusso continuo. È un'odissea interiore che assomiglia molto alla nostra mente, cioè piena di contraddizioni e di percorsi inattesi.
È un percorso inatteso, devo dire, fu, perdona l'autobiografismo, quello in cui mi imbattei a Venezia, sull'isola di San Giorgio Maggiore, alla Fondazione Cini, dove entrai nel labirinto Borges, che è questo meraviglioso labirinto con simbologie anche letterarie, clessidre, specchi. E che è appunto un omaggio al grande scrittore argentino Borges e al suo racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano, che è appunto un racconto del 1941 dalla trama labirintica. Non preoccupatevi, non ve la racconto, però c'è un elemento fondamentale: c'è questo protagonista che è un professore cinese che ha un antenato, Sui Pen, noto per due opere, un romanzo che è apparentemente insensato e appunto un labirinto che nessuno è mai riuscito a ritrovare. Ma in realtà si scopre poi che il libro e il labirinto sono in realtà la stessa cosa, appunto il sentiero dei giardini che si biforcano, che di fatto è un'opera letteraria che cerca di descrivere tutti i possibili risultati di un evento, di un'azione, ognuno dei quali conduce a un'ulteriore moltiplicazione di conseguenze, con una ramificazione di tutti i possibili futuri, perché effettivamente ogni nostra azione ne suscita un'altra, suscita delle conseguenze e via via nel labirinto della vita, oltre che della letteratura.
Ecco, io a questo punto però ho bisogno di tornare con i piedi per terra e quindi per l'arte ho pensato a una scultura e a un artista americano che ha fatto della scultura una vera e propria esperienza fisica nello spazio. Richard Serra, tra i pionieri della cosiddetta arte site specific, cioè pensata per dialogare con il luogo che la ospita. Ecco, le sue opere monumentali, spesso realizzate in corten, sono alte moltissimi metri, formano spirali, percorsi curvi in cui il visitatore può fisicamente entrare e vivere un'esperienza corporea. E quando si attraversano queste sculture, io ho sempre la sensazione che lo spazio cambi continuamente. Si percepisce l'odore del metallo, senti il suono dei passi rimbombare sulle pareti e il senso dell'orientamento, il mio è già ridotto ai minimi termini, si modifica ulteriormente. Il risultato è una scultura che non è più qualcosa da guardare a distanza, ma diventa un ambiente da attraversare, un percorso in serra spesso labirintico in cui il visitatore si trasforma un po' in un esploratore, anche a rischio di perdersi.
Ci si perde, per esempio, guardando una delle incisioni della serie delle carceri di Piranesi, il grande incisore veneto del Settecento. E peraltro, forse a Piranesi, o anche a Piranesi, si ispirerà invece il pittore e incisore del XX secolo olandese Escher, con le sue scale che portano da nessuna parte, con questi luoghi impossibili studiati anche dal punto di vista geometrico con grande raffinatezza, che sono simbolicamente appunto labirinti della mente, ma labirinti insolubili nei quali perdersi non è una possibilità, è una certezza.
E io ho la stessa certezza se penso al labirinto nella musica, e per me è una canzone ed è un gruppo. La canzone è Everything in its Right Place e il gruppo sono i Radiohead. Pubblicata nel 2000, lo dico con tutte le certezze che ho perché è uno di quei brani in cui io mi perdo sempre, ma col piacere di perdermi. La struttura non segue infatti il classico schema strofa-ritornello, è costruita su ripetizioni, frammenti di voce manipolati elettronicamente e suoni che sembrano girare in cerchio. L'effetto è ipnotico, è una di quelle canzoni che non ti basta, almeno personalmente non mi basta, ascoltare una volta sola, nonostante sia difficile orientarsi proprio come in un labirinto. E anche la frase che si ripete, everything in its right place, cioè tutto al suo posto, non è propriamente rassicurante, non dà davvero tranquillità. Tra l'altro ho letto che il brano segue un tempo complesso in 10 quarti strutturati in 4-4-2 che contribuisce a quel senso di instabilità. Beh, per me ascoltarla è come entrare nel proprio cervello cercando tra le sinapsi qualcosa a cui agganciarsi.
E devo dire che peraltro il tema nella musica si può prestare anche a una duplice lettura, perché se parliamo di opera lirica, il labirinto può essere l'oggetto dell'opera. Pensiamo all'Arianna Anasso di Richard Strauss, prima rappresentazione nel 1912, che si rifà al mito antico appunto di Arianna che riesce ad aiutare con il suo famoso filo Teseo a uscire dal terribile labirinto, ma poi viene abbandonata a Nasso. Tra l'altro nell'opera di Richard Strauss c'è poi una curiosa fusione con il mondo della commedia dell'arte, e quindi la povera Arianna abbandonata viene consolata da Arlecchino e da Zerbinetta. Vero. Con questo teatro nel teatro. Oppure il labirinto può essere la struttura della musica. E allora pensiamo a un compositore come l'ungherese György Ligeti, che in tanta sua musica costruisce proprio delle composizioni geometriche talmente elaborate da essere quasi labirintiche. Per esempio i suoi studi per pianoforte, che tra l'altro sono una delle poche composizioni della musica colta, chiamiamola così, del Novecento, essere entrati stabilmente nel repertorio, sono basati su geometrie precise, con una polifonia talmente complessa che genera una sorta di labirinto sia per l'esecutore sia per l'ascoltatore. Un labirinto sonoro e un gioco di incastri molto affascinante.
Parlare di Ligeti vuol dire darmi un assist meraviglioso, perché per me Ligeti è Eyes Wide Shut, e quindi arriviamo a Kubrick. E quando ho fatto all'università un corso di storia e critica del cinema, ho avuto la fortuna di poter vedere tutti i suoi film e naturalmente anche Shining, un film del 1980 che contiene uno dei labirinti più inquietanti della storia del cinema. Il disorientamento in realtà comincia già dentro l'Overlook Hotel, dove si svolge la storia. È un edificio fatto di corridoi interminabili, spazi dalle geometrie praticamente impossibili. Tra l'altro, lo sapevi che Kubrick in questo film indaga tutti e quattro i significati del verbo overlook, cioè sorvegliare, perdonare, trascurare e dominare. Ma il vero labirinto compare nella scena finale. È un labirinto di siepi nel giardino dell'hotel, dove il piccolo Danny fugge dal padre Jack Torrance, interpretato da uno stratosferico Jack Nicholson. Beh, il labirinto da un lato è il simbolo della follia del protagonista, però accade, come in quasi tutti i film di Kubrick, qualcosa di inatteso. Grazie all'astuzia, il piccolo Danny in quel labirinto non si perde, ma si salva.
Beh, speriamo che il nostro filo rosso abbia contribuito a salvare i nostri ascoltatori, e noi ci diamo appuntamento quindi alla prossima puntata, e un saluto quindi da Paolo
e da Barbara.
Grazie.